vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e bentornati in studio con Claudia Bumci per 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Augurandovi buon anno nuovo a tutti, vi presento il tema di questa puntata, che saranno i desideri, diciamo così. I sogni sono desideri, si cantava una volta, e la gente sogna quello che vuole per l'anno nuovo, quello che desidera per se stesso e per il proprio paese. Ma che significato hanno i nostri sogni? Perché desideriamo? Perché vogliamo delle cose nuove? E dove possiamo trovare le risposte? Ne parleremo in studio con padre Federico Lombardi, il nostro direttore generale e il direttore della sala stampa Vaticana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, sono molto contento di essere con voi quest'oggi.
Ecco, io prima di parlare con padre Lombardi farei sentire sia a voi che a lui delle interviste che ho fatto così in giro un po' ascoltando la gente da diversi paesi europei. Ho chiesto a loro proprio che cosa desiderassero per l'anno nuovo. Sentiamo che cosa hanno risposto.
La gente dice...
Mi chiamo Walter Simon, vengo dalla Germania, da Francoforte.
Che cosa speri per il 2008 per te e per il tuo paese?
Per me personalmente spero che il mio studio va così, va avanti e tutto va bene. Per il mio paese spero che sì, andiamo anche noi avanti, anche nella fede e con il nostro Papa, anche nella... che la situazione si migliorerà della fede della Chiesa in Germania.
Mi chiamo Katharina Fuchs e vengo da Eichstätt e vicino a Monaco di Baviera. Per me spero salute, salvezza e buon esame per la diploma in Germania, per il mondo e per la Germania. Spero la fede e pace per tutti gli uomini.
Stefano da Nizza. Per il mio paese, che prenda sempre più fiducia in sé, no? Nel suo futuro, e che certe leggi possa cambiare, perché purtroppo stanno prendendo sul divorzio e altri delle leggi un po' particolari. In Francia adesso siamo arrivati a 1 su 2 divorzi, e quindi credo che sia anche il problema della felicità nel rapporto familiare.
George Meda, Albania. Per il mio paese spero tante cose che se le dicessi non basterebbe un'intervista.
Sono il padre John Corta, carmelitano scalzo, ho 27 anni, nato a Zumaia, vicino a San Sebastián dei Paesi Baschi della Spagna. Nella mia terra abbiamo un conflitto politico, allora il mio desiderio sarebbe che tutti possiamo celebrare il prossimo Natale in pace.
Denis Feignon, Belgio. Per il mio paese unità, perché c'è un problema politico, e per me felicità.
Mi chiamo Miriam Dietvox, sono catalano. Personalmente spero che sia un anno altrettanto intenso come il 2007. Per il mio paese aspetterei un po' di stabilità politica, perché viviamo dei momenti un po' mossi.
Mi chiamo Boer Ioan Martinel, vengo dalla Romania. Prima di tutto per me, per migliorarmi nel campo di comunicazioni sociali, poi per il mio paese un miglioramento dal punto di vista politico, dal punto di vista economico magari, con la nuova moneta che è già messa.
Sono Daniele Poli, del missionario Blati, e vengo da Brescia. Beh, innanzitutto che si riesca a trovare un equilibrio a livello politico, perché seguendo almeno quello che scrivono i giornali c'è abbastanza confusione e indecisione da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi un futuro migliore per l'Italia, che riesca a organizzarsi meglio a livello sociale, anche a livello di valori e a livello amministrativo. Per me è un po' difficile in questo momento capire meglio quale sarà la progettualità per il mio futuro.
Mi chiamo Lavinia Liziu e vengo dalla Romania. Per il mio paese, perché, non lo so, desidero il benessere di tutti lì, perché sono lontana, perché è molto, non lo so, peggiora la situazione in Romania, a me sembra così, e perché la gente non è contenta.
Eccoci di nuovo in studio dopo aver sentito questi giovani che provengono da diversi paesi europei e rappresentano problemi diversi, diciamo, paese che vai, problema che trovi, insomma, vero padre?
Sì, devo dire l'impressione che ho è che siano dei bravi giovani, per così dire, cioè sono persone che manifestano delle attese e delle disposizioni molto positive, direi anche molto qualificate come tipo di, diciamo, di dignità morale, umana, spirituale, ecco. Quindi non so se sono un campione assolutamente rispondente alla media generale, però certamente in tutti ci sono tanti aspetti molto buoni e positivi, e questi sono stati capaci di manifestarli molto bene. E c'è l'aspetto molto bello della crescita personale, di una crescita vista in una prospettiva, diciamo, una prospettiva molto, molto degna, ecco, gli studi, la capacità di essere più utile agli altri, non c'è tanto una prospettiva di carattere utilitaristico, anche quando si parla comprensibilmente di un miglioramento della situazione economica nei paesi, si parla di un'attesa del tutto giustificata e fondata, perché ci sono situazioni veramente molto difficili che richiamano l'impegno comune, e qui siamo praticamente tutti europei coloro che hanno parlato, quindi un impegno comune di questa grande comunità che l'Europa vuole essere e che deve ricordarsi con molta solidarietà di tutti i suoi cittadini, ecco, quindi non permettere che ci siano troppi privilegi, ma anche ricordarsi veramente delle situazioni di difficoltà. E quindi ci sono delle attese che sono personali, delle attese che sono invece più ampie per la società e per il proprio paese, ma sono tutte, diciamo, attese concrete, attese molto realistiche coi piedi per terra. E poi ci sono le attese anche di valori morali e di pace nella società, di riconciliazione dove ci sono conflitti, e anche di riconciliazione e di serenità nelle famiglie e nella società. Ecco, mi pare uno spettro piuttosto fedele delle problematiche che ci sono oggi nel mondo, e quindi mi sembrano delle buone speranze quelle che sono state manifestate. Non c'è che da augurarsi di riuscire a impegnarci per camminare in queste direzioni.
Ecco, ultimamente il Papa Benedetto XVI ha scritto la sua ultima enciclica, Spe Salvi, e inizia proprio l'enciclica col dire che la fede è speranza. Alcuni dei giovani che abbiamo sentito hanno augurato proprio questo al proprio paese. Qual è il tracciato che fa il Papa in questo senso?
Ma il Papa mette in rilievo molto bene che queste due virtù teologali sono inseparabili, perché noi come credenti possiamo avere una vera speranza cristiana se crediamo, se sappiamo di essere stati salvati dal Signore, se crediamo che Dio cammina con noi, che Gesù Cristo è la presenza di Dio in mezzo a noi. Ecco, questo è il fondamento del nostro sperare, sapere che non siamo soli in questo mondo e che abbiamo un orizzonte che va anche al di là di questa vita terrena e che quindi ci permette di camminare e di impegnarci in questa vita con un obiettivo, con una meta che non delude e che quindi continua ad animarci nonostante tutte le difficoltà che noi incontriamo. Ecco, quindi la fede in Dio che ci salva è il fondamento per poter sperare nel futuro, sia per noi sia anche per l'umanità intera. C'è un aspetto molto bello di questa enciclica, è proprio il superare l'individualismo della speranza, non sperare solo per noi, ma sperare per il popolo, sperare per l'umanità che si sente solidale nel suo cammino e che attende insieme con la salvezza da parte del Signore. Quindi anche questi discorsi che sono stati fatti dai nostri dei nostri amici e che abbiamo sentito, che riguardano i loro popoli e che riguardano l'avvenire della nostra società, sono perfettamente nel quadro di quello che la visione che il Papa ci propone, ecco, si inseriscono.
Ecco, abbiamo sentito in particolare dei giovani che provengono dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, augurare più fede al proprio paese, un po' perché, ecco, in Francia, diceva il giovane, ogni due coppie una si divorzia, il Belgio dice abbiamo una stabilità molto precaria politica, e in Germania la ragazza in particolare si è augurata più fede per il proprio popolo. Sono dei paesi abbastanza ricchi, cioè anzi si annoverano tra i più ricchi d'Europa. Rifiutandomi, diciamo, di associare la ricchezza con la perdita della fede, come si può spiegare, diciamo, questo desiderio da una parte, ma mancanza dall'altra?
Ma mi pare che loro abbiano espresso molto semplicemente e molto direttamente il problema, diciamo così, del vuoto spirituale e morale che accompagna una secolarizzazione che porta ad un materialismo, ad un'indifferenza per i valori morali. Ecco, c'è veramente l'impressione che magari il benessere è cresciuto, ma che ci sia un deserto, un senso di oscurità per quanto riguarda le direzioni in cui impostare la propria vita, le cose in cui credere e che poi danno anche entusiasmo e gioia in quello che si fa, al di là di quanti soldi si guadagnano. E questo è un discorso che il Papa fa continuamente, mettere in guardia soprattutto le società avanzate, che sono anche società del benessere ma molto secolarizzate, da una perdita proprio di valori e quindi anche di senso e di orientamento e di gioia di vivere, di gusto di vivere. E così, per fare un riferimento, dato che c'era anche il francese che parlava di questo, nel discorso che ha fatto il presidente Sarkozy in Laterano c'è stato un riferimento molto preciso a questo aspetto, cioè lui diceva il fatto che nelle campagne francesi, in gran parte del nostro territorio, la fede si stia spenta o si stia spegnendo e che ci sia un deserto di valori morali e religiosi, certamente non ha fatto sì che sia aumentata la felicità dei francesi. Non è che i francesi oggi siano più felici, anche se hanno più benessere, ma di fatto vivono in un deserto di prospettive morali e religiose, e diceva la stessa cosa, insomma, mi sembra una cosa assolutamente evidente. E questo io credo che sia molto importante da tener presente, perché anche nel dibattito che c'è per quanto riguarda, diciamo, la cultura e la fede, le posizioni che i laici hanno anche di critica nei confronti della fede o delle posizioni di Papa Benedetto XVI. Cioè dobbiamo cercare di capire che cosa è veramente in gioco, qual è la cosa importante oggi per l'Europa, per le nostre società, per i nostri paesi. E dobbiamo onestamente riconoscere che c'è un deserto spirituale, e che molte persone soffrono perché vorrebbero vedere più luce e invece sono insoddisfatte, scontente, perché manca loro una gioia di vivere, un entusiasmo e un vedere la meta del loro cammino, il senso della loro vita. Questo è un fatto evidentissimo, che poi si collega a tanti fatti di disagio sociale, che è del tutto illusorio pensare di risolvere solo con delle misure di carattere organizzativo o di benessere maggiore. Richiedono una proposta che giunga anche a dare, diciamo, una luce e una vita interiore. Ecco. E questo è quello che è in gioco. I giovani l'hanno detto molto bene anche per le loro società, e il Papa lo ripete continuamente, e io credo che onestamente, anche se anche le persone che non hanno magari la fede, devono però saper guardare con occhi aperti a questi problemi e quindi entrare in dialogo per capire chi può dare veramente dei contributi positivi per affrontare questi che sono i problemi fondamentali della nostra società.
Ecco, alcuni dei giovani, specialmente provenienti dall'area dell'est, tipo Albania, tipo Romania, hanno marcato il fatto che si vive male in questo momento nei loro paesi. Addirittura l'albanese esprimeva quasi una mancanza di speranza nel futuro, perché addirittura non ha voluto neanche elencare i propri desideri, dicendo che sono talmente troppi che insomma non basterebbe un'intervista per elencarli tutti. Ecco, in una parte dell'enciclica Papa parla proprio della speranza in una situazione del genere, nella sofferenza lui soprattutto menziona, però ecco anche sofferenza secondo me anche non avere un futuro davanti.
Sì, mi pare che la parte dell'enciclica in cui il Papa parla della sofferenza si riferisca forse più alle situazioni che ci sono ben note della malattia senza, diciamo, possibilità di guarigione, oppure anche di crisi di rapporti senza possibilità di soluzione. Ecco, queste situazioni umane che sono così apparentemente senza soluzione e in cui Papa ci invita però appunto a non perdere la speranza, ma a cercare di viverle in unione anche con la sofferenza di Cristo, nel modo, diciamo, spiritualmente corretto, che può dare anche un valore a queste sofferenze e farle diventare un modo di anche di testimonianza di amore, come in fondo è stato nella passione di Gesù Cristo, che vive una sofferenza terribile ma ne fa proprio la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Ecco. Certamente il Papa dice attenzione, voi avete delle magari tante piccole speranze nella vostra vita, speranze concrete che vanno valorizzate, però ci possono essere delle situazioni tali in cui perdete l'orientamento, perché queste non hanno le loro risposte concrete sufficienti. Allora ricordatevi che quella che è essenziale alla fine, diciamo l'ancora veramente a cui ci dobbiamo attaccare, è la speranza, la grande speranza, che è quella che non delude mai e che è quella che ci dà appunto la fede in Cristo, la fede nell'amore di Dio, perché questa ci permette di guardare anche al di là di magari questa zona oscura che non riusciamo coi nostri occhi a penetrare e che ci sembra insuperabile. C'è una promessa che è fatta al credente, che comunque, diciamo, l'ultima parola è una parola di salvezza e quindi non bisogna mai disperare anche quando non si vede bene davanti. Certo, la situazione di cui parlava l'albanese credo che sia più, ecco, la situazione di un paese in difficoltà, come tu dicevi, e qui penso che sia anche la solidarietà degli altri, anche la solidarietà europea a livello dei giovani, gli incontri anche dei giovani che si possono fare per incontrarsi e per aiutarsi a sperare e a trovare delle vie concrete, anche piccole, in cui far capire che la situazione può anche a piccoli passi camminare e non rimanere completamente bloccata. Ecco, trovare i segni operativi anche piccoli delle speranze concrete su questa terra credo che sia una cosa molto importante, e anche i cristiani devono non disprezzare questo pensando che poi c'è un'ultima speranza al di là della storia. No, ecco, nella vita concreta le due cose sono intrecciate, anche la grande speranza al di là della storia deve animare la carità e l'impegno che permette di vedere i piccoli segni nelle piccole speranze come qualche cosa che ci indica qualche cosa anche di più grande e di più definitivo.
Ecco, forse è proprio un problema di strada, diciamo, perché magari la strada per arrivare alla meta è abbastanza lunga e forse la gente, diciamo, un po' nella propria vita si perde nel vedere veramente la meta e non riesce ad apprezzare i passi per andarci verso quella meta. Infatti, proprio agli stessi giovani ho chiesto come ci si arriva alla pace, visto che la pace era un desiderio comune per tutti. Sentiamo che hanno risposto. Secondo te qual è la strada che porta alla pace?
La comunità della, degli uomini e anche la pace con me stesso.
Da un sincero dialogo.
Che cosa è la felicità?
Andare avanti per vivere meglio.
Secondo me meno intenzioni e più introspezione, perché la pace è una cosa che si costruisce uno dentro, cioè io non scaricherei la colpa sugli altri, ma cercherei di essere più bravi noi.
Ecco, padre Lombardi, siamo proprio in conclusione del programma, cerchiamo di dare appunto una via, se è possibile, partendo appunto da quello che abbiamo appena sentito.
Sì, è praticamente la continuazione del discorso che cercavo di fare prima. E mi pare che il dialogo, cioè il fatto di non chiudersi in se stessi, ma di saper incontrare gli altri, sia fondamentale, anche perché nell'ascolto reciproco si possono trovare i segni delle piccole speranze, il positivo che ognuno ha sperimentato. E poi c'è un'altra osservazione molto importante che è stata fatta da uno degli interventi, quella dell'interiorità, cioè uno dei nostri grandi problemi oggi è di essere completamente perduti nell'attivismo e nell'esteriorità, non essere capaci di rientrare in noi stessi, forse perché ne abbiamo un po' paura, ma forse superando questa paura riusciamo poi a ritrovare anche il gusto di qualche cosa di più profondo e trovare anche forse la capacità di ascoltare una voce di qualcun altro che ha qualche cosa da dirci, la voce del Vangelo, la voce del Signore che vuole camminare con noi e che ci aiuta ad aprire gli occhi e gli orecchi per vedere anche che Lui c'è e che Lui opera nelle cose buone, nei segni positivi che ci sono attorno a noi e quindi ci aiuta ad alimentare anche la nostra speranza. Certamente la parola pace, la parola riconciliazione è quella che più di tutte dice in questa nostra esperienza terrena, ecco, la completezza, l'insieme di tutti i nostri desideri positivi, ed è un'immagine di quello che vuole essere anche per noi il compimento della speranza definitiva, ecco, in pace con Dio e con gli uomini.
Grazie a padre Federico Lombardi, il nostro direttore generale e direttore della sala stampa vaticana. Claudia Bumci vi saluta qui, vi lascia con questa riflessione e con l'augurio di un buonissimo anno nuovo.